Matteo, capitolo 6, da 25 a 34. Il soggetto, il tema, è anche per questo secondo culto, keep calm, mantenere la calma. Ne abbiamo parlato già al culto precedente, abbiamo insieme analizzato i versetti precedenti di questo brano del Sermone sul Monte. Adesso vediamo quest'altro insegnamento di Gesù. Gesù che dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi c'è e domani è gettata nel forno, non farà molto più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Perciò vi dico, per questo vi dico, così inizia Gesù. Quindi è logico che questo insegnamento di Gesù si debba collegare con quanto precedentemente detto dal Signore. Gesù ha detto qualcosa prima e a questo punto dice: per questo motivo io vi dico che, ed è il messaggio di questa mattina, di quest'oggi. Che cosa ha detto prima il Signore che dobbiamo collegare a quanto abbiamo letto? Gesù ha appena parlato dei due tesori nel cielo e sulla terra. Gesù ha appena parlato di due visioni: chi vede le tenebre e chi vede la luce. Gesù precedentemente ha parlato di due padroni: Dio o le ricchezze. Mammona, dall'aramaico, vuol dire ricchezza. Perciò vi dico, dopo che Gesù ha detto: attenzione, dove il vostro tesoro, lì è il vostro cuore. Fatevi un tesoro nel cielo, non sulla terra. Nel cielo il tesoro è sicuro, sulla terra no. Nel cielo il tesoro è incorruttibile, sulla terra invece no. Qualcuno ve lo può rubare, qualcuno potrà divorare il vostro tesoro. Gesù ha parlato di chi vede e di chi non vede. Gesù ha parlato di chi ha come padrone Dio, di chi ha come padrone e quindi chi è schiavo della ricchezza. Perciò vi dico, a questo punto, gli ascoltatori, gli uditori sono pronti per sentirsi dire: non state in ansia. Se il vostro tesoro è nel cielo, se avete ricevuto da Dio la vista spirituale, se avete per padrone Dio e non le cose, gli averi, e allora che motivo avete di stare in ansia? Non state in ansia. ti dice il Signore, mi sta dicendo Dio questa mattina, non stiamo in ansia, non stiamo in ansia, Gesù lo ripete 3 volte, non state in ansia, mantenete la calma, state tranquilli, non siate preda dell'angoscia, dell'agitazione, non fatevi prendere dal panico. La fede ci porta a mantenere la calma, il materialismo ci devasta con l'ansia. La fede ci porta a mantenere la calma, il materialismo induce ansia. Il Signore qui, ha detto un autore in un libro, non sta esaltando la povertà o criticando la legittima ricerca della ricchezza. Il Signore qui non ce l'ha con la ricerca di una posizione migliore, di una maggiore stabilità economica. Nel primo messaggio stamattina, poi riascoltatelo, ho detto qualcosa contro il Vangelo della prosperità. Cioè, se sei benedetto da Dio, devi abbondare per forza nei beni materiali. Se non sei ricco, non sei benedetto da Dio. Come se fosse una legge matematica, un'equazione. Attenzione al Vangelo della prosperità. Ma io dico adesso, i due messaggi vanno messi uno accanto all'altro, attenzione al Vangelo della miseria. Attenzione al Vangelo della povertà. Cioè, è la legge opposta ed è un altro errore. Se sei benedetto da Dio, devi essere sempre precario. Se sei benedetto da Dio, devi vivere e terminare la tua vita nella povertà. Più sei povero, più sei benedetto. Più sei nella necessità, a naspi, nel mare dei debiti, e più vuol dire che il Signore ti ha scelto, ti ha prescelto. Non è così, non è così. No al Vangelo della prosperità, no al Vangelo della miseria. Perché? Perché ce lo dice qui il Signore. Gesù non sta dicendo di non fare progetti, di non fare previsioni, di non fare investimenti. Gesù ci sta dicendo di non rendere il culto al denaro e di non farci divorare dall'ansia. La Bibbia dice che se una persona non provvede ai suoi, in primo luogo a quelli di casa sua, è peggiore di un incredulo, ha rinnegato la fede. Quindi come potrebbe il Signore essere contro la previdenza, la saggezza nell'amministrare il denaro, se ci dice, se tu non amministri bene i tuoi soldi, non ti preoccupi di non far mancare nulla di necessario alla tua famiglia, tu stai smentendo quello che dici. La tua professione di fede è una contraddizione. Il Signore qui ci ripete 3 volte, non state in ansia per la vita, per le varie necessità economiche. E Gesù usa la stessa espressione che ritroviamo nella descrizione dell'agitazione di Marta, nelle faccende domestiche. Qui dice Gesù, non siate in ansia. È la stessa espressione che troviamo riferito a Marta, che era tutta presa dalle faccende domestiche. È la stessa espressione che possiamo anche ritrovare nella parabola dei terreni, quando si parla delle preoccupazioni, che sono come spine che soffocano lo sviluppo spirituale, le preoccupazioni della vita che possono reprimere la nostra fede, strangolare i nostri slanci spirituali verso il Signore. Gesù sta usando la stessa espressione che userà anche l'Apostolo Paolo quando dice ai Filippesi: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste al Signore. Amen. È per te la parola di Dio oggi? È per me. Io credo che sia per tutti quanti noi. Ci sono, ho trovato alcuni principi in questo insegnamento di Gesù. Il primo principio, il primo insegnamento è questo: se Dio ti ha dato la vita, ne avrà anche cura. Se Dio ti ha dato la vita, ne avrà anche cura. Se Dio ti ha formato la bocca, se Dio ti ha creato lo stomaco e l'intestino, vuol dire che Egli si impegna per riempire bocca, stomaco e intestino. Il Dio che ci ha creato si prende cura di noi. Dio che ha vestito Adamo ed Eva conosce la nostra necessità di avere un adeguato guardaroba. No? Dio ha vestito Adamo ed Eva quando si accorgono di essere nudi. Dio si preoccupa anche del nostro abbigliamento. Il Signore ha creato quanto rappresenta, costituisce la nostra dieta. Dio ha creato le fibre naturali che utilizziamo per realizzare gli indumenti. Dio ha creato i metalli preziosi. Dio ha creato la ricchezza. Potrebbe essere Dio a prescindere, contrario alle cose che Dio ha creato? No. Dio ci dice: siate saggi da conoscere le priorità, il valore innanzitutto di ciò che appartiene al regno di Dio, alle cose spirituali. Un altro principio: il creato ci ricorda di stare tranquilli. Mantieni la calma, stai serena, stai sereno. Il creato ci ricorda questo. Gli uccelli del cielo non devono indurci alla pigrizia. Qualcuno forse ha pensato o pensa, Gesù ha detto: guardate, gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non fanno nessuna delle attività umane, Dio si prende cura di loro, quindi io non lavoro, non mi impegno, non faccio formazione, non mi interesso del futuro, perché tanto il Signore si prenderà cura di me. Non è questo il senso, non è un invito alla pigrizia, all'indolenza. Quello di Gesù non è un invito alla irresponsabilità, perché gli uccelli che Gesù cita, siamo all'aria aperta, sermone sul monte, siamo in campagna, nei pressi del Mar di Galilea, c'è una bellissima fauna, una bellissima flora, lo vedremo dopo con i gigli dei campi, lezione all'aperto, la migliore classe, il miglior ambiente, oltre che il miglior insegnante, Gesù. Gli uccelli sono piccoli, grandi lavoratori. Gli uccelli costruiscono il nido, depongono le uova, nutrono i piccoli. Altra cosa, gli uccelli sono pronti a migrare, a fare importanti cambiamenti di vita, pensando al loro futuro. Gli uccelli del cielo, come i gigli della campagna, non ci devono portare all'immobilismo, alla staticità, a non coltivare desideri, a non fare progetti. No, gli uccelli del cielo, i gigli della campagna, la stessa cosa possiamo osservare nella vegetazione, c'è crescita, c'è sviluppo, c'è rinnovamento nel regno animale, nel regno vegetale. Ma Gesù cosa ci vuole dire? Attenzione, perché il materialismo è paganesimo. Questo è un terzo insegnamento che ci proviene da questo brano. Il materialismo è paganesimo. Gesù dice: i pagani non dormono la notte per la ricerca di tutte queste cose. Mangiare, bere, cosa indossare. Qual è la differenza tra paganesimo e cristianesimo? Che mentre i pagani stanno sempre in ansia, sono sempre agitati nella ricerca, nel cercare di soddisfare queste necessità, cosa fanno i cristiani? I cristiani sanno che Dio si prende cura delle loro esigenze. I cristiani sanno che Dio è attento al bere, al mangiare, al vestirsi dei figli suoi. Un autore, Wiersbe, ha osservato: non è sbagliato possedere delle cose, è sbagliato essere posseduti dalle cose. I cristiani sanno che Dio sa che hanno determinate esigenze, determinate necessità. Il materialismo è l'idolatria di ciò che si possiede. La Bibbia parla anche di concupiscenza. Che cos'è la concupiscenza? È un desiderio smanioso, un desiderio malato di avere a tutti i costi qualcosa. Se l'idolatria ha a che fare col materialismo, il materialismo è l'idolatria di ciò che si possiede, possiamo dire che la concupiscenza è l'idolatria di ciò che si vorrebbe avere. Vedi il 10° comandamento, l'ultimo, io credo che sia il cappello, il coronamento del decalogo dei 10 comandamenti. Non desiderare, non ti agitare, non pensare di avere a tutti i costi, in modi leciti, illeciti, non concupirai la moglie, il lavoro, il bue, leggasi oggi moto, scooter, auto, non concupirai il servo, leggasi oggi dipendenti, azienda, lavoro, stipendio, profitto, utili, eccetera. Non ammalarti, no? Non farti prendere dall'ansia, non ti consumare dentro. Ringrazia Dio per quello che hai e confida in Lui per quello che vorresti avere, per quello che desidereresti, per quello che ti manca. Ringrazia Dio per quello che hai, ripeto, confida in Dio per quello che non hai ancora, per quello che desideri. L'avaro nella Bibbia è un idolatra che non ha posto nel regno di Dio. Io non avrei messo accanto a chi tradisce il coniuge, l'adultero o l'adultera, l'avaro. Io non avrei messo accanto il peccato di avarizia con il peccato di infedeltà coniugale. Ma per Dio è la stessa cosa, perché dice la Bibbia che l'avarizia è idolatria. E che idolatria è? L'avaro, che altare si fa? Davanti a quale idolo, a quale immagine piega le ginocchia e offre devozione? Il denaro, gli averi, la ricchezza. È vero? L'avaro è un idolatra. Signore, aiutaci a smascherare qualunque forma di idolatria, anche non convenzionale. Il regno che l'avaro cerca è quello dei soldi. Un'altra cosa che dice Gesù può essere sintetizzata così: l'ansia è mancanza di fede e scarsa conoscenza di Dio. Colui il quale ci ha insegnato di chiedere al Padre il pane quotidiano, Gesù l'ha detto poco prima, pregate così: Padre che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma fermiamoci un attimo, ma colui che ci ha insegnato a chiedere a Dio Padre, Signore provvedi anche oggi quello che è necessario, secondo voi potrebbe mai giudicarci per il nostro interessamento alle esigenze materiali? Ma ci ha autorizzato il Signore a chiamarlo in causa anche per le necessità materiali. Però c'è una precisazione che ci dà l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo, prima lettera a Timoteo 6,17, a chi non ha problemi economici, a chi se la passa bene, ai ricchi in questo mondo, dice la Bibbia, ordina di non essere di animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Questo è il Dio della Bibbia, questo è il mio Dio, questo è il tuo Dio. Perciò dicevo attenzione al Vangelo della miseria, perché Dio ci sta dicendo, Dio ci fornisce a malapena abbondantemente di tutto affinché ne godiamo. Dio è anche il Dio della soddisfazione, Dio è il Dio anche dell'aumento, della gratificazione economica. Dio è anche il Dio dell'obiettivo raggiunto, dell'aumento di stipendio, del lavoro che ti appaga di più e che ti permette di coprire altre spese. Ma attenzione, Dio ci dice solo: state attenti a questa cosa. Non riponete la speranza nell'incertezza dei soldi. Per l'uomo pagano o paganeggiante, per la cultura paganeggiante, la fede è incertezza. Le cose materiali, i soldi, sono la certezza. Invece per la Bibbia è esattamente il contrario. L'Apostolo Paolo dice: attenzione, non basate tutto sull'incertezza dei soldi. Davanti a Dio i soldi sono sinonimo di incertezza, mentre la fedeltà di Dio è sinonimo di certezza. Amen. Gloria a Dio. Com'è bella la Bibbia. Io amo la Bibbia. Quanti amano la Bibbia? Amen. Io non mi stanco di leggerla, ma più di 30 anni non mi sono stancato di leggere la Bibbia. Gloria al Signore. Poi un'altra cosa, altre due cose, 5 minuti. Il materialismo ci distrae rispetto alle priorità. Il materialismo che cos'è? È il cuore negli averi, anziché in Dio. È il culto delle cose, il culto del benessere. Il materialismo ci distrae rispetto alle priorità. Gesù dà per scontato, scrive John Stott, Gesù dà per scontato che per gli esseri umani non è normale vagare nella vita senza meta, come il plancton. Vi è piaciuta questa immagine? I credenti non sono come il plancton, il cibo dei pesci nei fondali marini, quelle particelle, no? Avete presente qualche documentario? Queste particelle che si intravedono sotto l'effetto di un raggio di luce in fondo al mare. Noi non siamo particelle mosse dalle maree, cibo dei pesci che vagano, che si spostano senza entità, senza personalità. No, un credente non è così. Un credente ha un fine speciale, il fine di Dio. Vivere nella sua vita lo scopo alto di Dio. Amen. Fare la volontà del nostro creatore. Il punto è: cosa conta di più per noi? Chi? Noi o Dio? Il regno di Dio o il nostro staterello, il nostro orticello, i nostri piccoli obiettivi rispetto a quelli che sono gli obiettivi di Dio, obiettivi elevati, piani meravigliosi? Cosa conta di più nella mia vita, la gloria di Dio o la nostra reputazione? Chi siamo o chi vogliamo che Dio sia nella nostra vita, oltre che nell'universo? Vogliamo essere ambiziosi per Dio. Amen. Ambiziosi per Dio. Le nostre ambizioni possono essere giuste o sbagliate. Vogliamo essere soprattutto ambiziosi per Dio, per il Signore. Infine, l'ansia è inutile, autodistruttiva. Il materialismo ci schiavizza. Gesù l'ha detto poco prima, l'ho accennato all'inizio. Non si possono servire due padroni. C'è il padrone ricchezza o possiamo servire Dio. Quale padrone scegli? Mentre oggi, dicevo prima, alla riunione precedente, mentre oggi si può lavorare per più persone, mentre oggi si può lavorare per più aziende, si possono fare più contratti, così non era per un servo al tempo di Gesù. All'epoca di Gesù, per uno schiavo, per un servo, c'era un'appartenenza esclusiva. Tu lavoravi, eri alle dipendenze di un solo padrone, un'unica persona. E poi l'operato, il servizio, la collaborazione di uno schiavo era a pieno tempo, era continua, costante, senza orari, senza giorno libero, senza ferie. Questa è l'idea che ci suggerisce Gesù. Non è come il dipendente oggi. Perciò Gesù dice, nessuno può servire due padroni, tu devi decidere a chi donare il cuore, tu devi decidere perché altrimenti non onorerai l'uno. Non puoi pensare di onorare uno e anche l'altro. Non puoi pensare di vivere per le ricchezze, di essere una persona materialista e al tempo stesso di dire io amo Dio, dipendo da Dio, vivo per la sua gloria. Sono cose inconciliabili che non si incontreranno mai. Il materialismo ci schiavizza, l'ansia ci consuma, ci porta via. Pensiamo all'insonnia, al nervosismo, all'irritabilità. Pensiamo ai limiti nel rapporto con gli altri. L'ansia spesso rovina i legami familiari, il rapporto tra credenti, il legame tra amici. L'ansia spesso ci consuma, guasta ogni tipo di rapporto, anche il nostro rapporto con Dio. E se vogliamo dirla tutta, l'ansia ostacola anche la nostra produttività e limita la nostra potenzialità. Diamo molto di più a Dio, agli altri e a noi stessi quando siamo sereni, è vero? Quando siamo senza ansia. Quest'oggi vogliamo abbandonare l'ansia, come? Sostituendola con la fede, sostituendola con la fede nel Signore. L'ansia, piuttosto che allungare la vita, l'accorcia. Gesù dice, chi può allungare di un'ora la sua vita o chi può allungare, aumentare l'altezza, la sua statura, si può intendere in un modo o nell'altro, chi può allungare la sua vita? Solo Dio può farlo. Vi ricordate il re che chiese vita e Dio gli allungò il numero di giorni, il numero di anni? Ma perché crescere di statura non è quello che fa il Signore durante lo sviluppo? Quando da bambini diventiamo ragazzini, diventiamo adolescenti, non aumentiamo di mezzo metro nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi. Ora, l'ansia che cos'è? E sto per concludere. È la pretesa di sostituirsi a Dio. Voglio crescere io, Signore, di mezzo metro. Voglio allungare io i miei giorni, Signore. Voglio pensarci io alla mia vita, alle mie cose, alle mie esigenze, ai miei studi. Voglio pensarci io, Signore, non ti preoccupare, faccio tutto da me, faccio tutto da solo. E l'ansia ci divora, e la superbia pure. Signore, vogliamo essere persone attive, vogliamo essere persone che progettano, che programmano, che si organizzano. Vogliamo essere saggi amministratori della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre risorse, finanze, ma vogliamo mantenere la calma, sapendo che se tu ci hai dato la vita, ne avrai cura. Sapendo che nel creato così avviene, gli uccelli del cielo, i gigli della campagna ci ricordano questo. Vedete, non c'è preoccupazione nel regno vegetale, nel regno animale, eppure Dio pensa ai volatili, provvede per loro, il giglio della campagna, il fiore più bello e più elegante, ha più magnificenza del re Salomone durante la parata, nel giorno della cerimonia. Oh, grazie Signore per questa dose di fede, di fiducia di questa mattina. Ricordiamoci che il materialismo è paganesimo, l'ansia è mancanza di fede, scarsa conoscenza di Dio. Il materialismo ci distrae rispetto alle priorità, perché Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutte le altre cose, bere, mangiare, vestire, vi saranno date in più dal Signore. L'ansia è inutile, è autodistruttiva. Non stare in ansia, mantieni la calma, lascia che Dio con la fede si prenda cura, si possa prendere cura della tua vita in ogni singolo dettaglio. Ci alziamo in piedi per pregare insieme. Gloria a Dio, ti ha incoraggiato il Signore?